Buonasera, se vi sedete si comincia e si guarda se c'è il numero legale. 1, 2, 3. Consigliere Mondanelli l'ha vista. Signor consigliere Rocchi. Ci siamo. C'è il numero legale.
Buonasera, buonasera, scusate, procedo all'appello per l'odierna adunanza del Consiglio Comunale, adunanza di oggi 31 maggio 2018. Alberti, Bartolozzi, Benelli, Berselli, Bianchi, Biffoni non lo vedo, Calussi, Capasso, Carlesi, Ciardi, De Rienzo.
Per favore, se date almeno la presenza, ci dobbiamo verificare il numero legale.
Garnier, Giugni, La Vita, Lombardi, Longo, Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, Napolitano, Pieri no.
Pieri assente giustificata.
Rocchi.
No.
Appunto, mi sembrava però. Santi, presente. Sansò. Sapia. Ciumbata, Silli,
Rocchi entra in aula.
Allora si dà atto che anche consigliere Rocchi è presente all'appello. Tassi, Tropepe, Vannucci, Verdolini,
assente.
Ecco, allora si dà atto che...
Scusate, però,
c'è un brusio,
il dottor Duceschi con difficoltà fa l'appello.
Allora si dà atto che i consiglieri Capasso, la consigliere La Vita, la consigliera Verdolini sono presenti all'appello. È entrato nel frattempo... No, nessun altro.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta, grazie.
Oh! Do la parola alla consigliera Sansò per la lettura dell'articolo 121 della Costituzione. Grazie consigliera.
Grazie Presidente. Articolo 121. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Grazie a lei, consigliera Sansò. Do per il question time che ho, do subito la parola all'assessore Biancalani per le due domande d'attualità. Una riferita alle notizie di criticità rispetto al razionamento dell'RSA di San Giusto di Prato e si chiede quale sia l'oggetto a tutela degli ospiti riguardo ai pasti da servire, iscritta dal consigliere Berselli. Do la parola all'assessore e poi al consigliere. Grazie.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, riguardo in merito alla richiesta di informazioni sull'operato dell'RSA Villa San Giusto, sollevata appunto dal consigliere Berselli, occorre premettere che si tratta di una struttura autorizzata con determinazione dirigenziale rilasciata dal Comune di Prato il 15 gennaio 2016, accreditata e che ha stipulato con la Società della Salute e l'azienda ASL Toscana Centro uno specifico accordo contrattuale ai sensi della delibera della Giunta regionale 995 del 2016. I fatti stanno, diciamo, in questi termini, ora, in maniera abbastanza breve. Il 30 aprile, lo scorso 30 aprile, il direttore Società della Salute di Prato riceve notizia che presso la Procura della Repubblica di Prato è stato presentato dalla CGL un esposto riguardo a profili di illiceità relativamente al numero dei pasti ordinati e distribuiti agli anziani ospiti della RSA in questione. Quindi questo accadeva il 30 di aprile. Immediatamente, cioè il 2 maggio, quindi il giorno successivo alla festa, il direttore della Società della Salute ha trasmesso una nota al direttore dei servizi sociali, al direttore dei servizi di zona della Società della Salute di Prato e di Pistoia e al coordinatore sociale di zona e alla titolare della commissione di vigilanza, citando i contenuti dell'esposto, evidenziando elementi di forte criticità nonché il mancato rispetto dell'accordo contrattuale in essere con la Società della Salute e l'ASL e l'RSA stessa. A tale proposito, il direttore SDS disponeva una verifica urgente al fine di accertare gli eventuali rilievi, specificando che gli esiti della verifica sarebbero stati oggetto di specifico incontro nel corso del quale individuare le azioni conseguenti. Il giorno successivo, il 3 di maggio, in conseguenza della disposizione espressa dal direttore Società della Salute per verificare, ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo contrattuale di cui sopra, il rispetto degli obblighi contrattuali in merito, è stata svolta una verifica in loco da parte dei percorsi del servizio sociale e residenziale e un collaboratore amministrativo della SOC Servizi dell'SDS. Dai colloqui con gli ospiti, in grado di rispondere a domande, non sono emerse criticità sulla loro sazietà. Al termine della somministrazione è stato osservato che l'ordinativo dei pasti era non corrispondente al numero degli ospiti. È stata acquisita la documentazione relativa alle bolle di consegna dei pasti. Il giorno ulteriormente successivo, cioè il 4 di maggio, il direttore SDS, in considerazione dei contenuti del verbale redatto appunto il giorno precedente, in merito al profilo di inadempienza contrattuale ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo vigente e anche della delibera della Giunta regionale 995-2016. Il direttore dei servizi sociali, informata, ha disposto urgente sopralluogo della commissione di vigilanza strutture ai sensi insomma, del regolamento del 9 gennaio 2018. Il giorno 15 maggio si è svolto un sopralluogo della commissione multidisciplinare dal quale risulta conferma della discrasia tra numero dei pasti ordinati e ospiti presenti. La commissione sta eseguendo ulteriori verifiche e valutazioni per le quali ha richiesto documenti integrativi all'RSA. Il direttore dei servizi sociali ha richiesto una valutazione dell'adeguatezza nutrizionale alla competente struttura degli alimenti e nutrizioni della zona pratese, in modo tale da consentire la migliore analisi della situazione, soprattutto a tutela della salute delle persone ospitate. Il giorno 17 maggio si è svolto un incontro dedicato tra il direttore Società della Salute, il direttore dei servizi di zona Società della Salute e il coordinatore sociale per valutare gli esiti dell'accesso del 3 alla verifica degli adempimenti contrattuali per individuare il percorso giuridico adeguato. Successivamente, attraverso le strutture organizzative competenti, il direttore SDS ha ritenuto di procedere alla contestazione degli addebiti ai responsabili dell'RSA Villa San Giusto, ai sensi della delibera sempre regionale 995-2016, e a richiedere con fissazione di un termine non inferiore ai 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Il direttore, concludo dicendo, il direttore della Società della Salute ha richiesto la rimozione di ogni inadempimento, pena la sospensione sia dei nuovi inserimenti in struttura sia il pagamento delle fatture giacenti. Qualora gli inadempimenti non fossero rimossi nei tempi e nei termini concessi, occorrerà agire per la risoluzione dell'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno. Inoltre la commissione di vigilanza, fatti i dovuti approfondimenti, valuterà la permanenza dei requisiti minimi di esercizio dell'RSA San Giusto, dandone comunicazione al Comune di Prato, titolare del rilascio di autorizzazione di funzionamento. In sostanza, e chiudo subito Presidente, sono state fatte immediatamente delle verifiche, cioè effettivamente il giorno dopo, pur in presenza di dichiarazioni prese a verbale, logicamente, di coloro che erano residenti in RSA che dicevano che non erano, diciamo, non sazi per quanto riguarda il cibo, però è stato riscontrato che effettivamente quanto era stato denunciato da CGL risulta effettivamente a verità, in quanto i pasti somministrati erano inferiori al numero di quanto previsto contrattualmente. Quindi la è attivata e siamo in attesa delle controdeduzioni dell'RSA e logicamente in base alle controdeduzioni saranno presi dei provvedimenti a seconda insomma ecco di quali saranno le controdeduzioni che saranno presentate.
Grazie Assessore Biancalani, 3 minuti al Consigliere Perselli, grazie.
Grazie Presidente, Assessori, colleghi, buonasera a tutti e ringrazio prima di tutto lei Presidente che ha concesso più tempo per una spiegazione puntuale all'Assessore, perché siamo di fronte a un fatto, a mio modo di vedere, molto grave, molto inquietante. Mi ritengo soddisfatto, Assessore, a monte di tutto, perché la domanda era tecnica e quindi le risposte sono esaustive da un punto di vista tecnico. Mi preme soltanto fare un ragionamento che oltre al tecnico, quindi al recupero, quindi di quelle che sono le imposte, di quelli che sono i contributi dati dalla Regione, quelli che sono i costi sostenuti dalla Società della Salute, eccetera, doveroso e che lei ha ben puntualizzato che siamo su questo iter e questo percorso. Però il fatto è questo, noi non possiamo dimenticare quello che è successo a Narnali. Ecco, e allora dopo pochi mesi di Narnali salta fuori qualcosa di che non siamo ancora a quei livelli, ma che è altrettanto grave. Cioè questo dimostra che coloro che sono i più deboli in qualche modo sono in un limbo del quale non possiamo in qualche modo, nessuno di noi, le famiglie, noi, le istituzioni, dimenticarcene. Quindi ci vuole, a mio modo di vedere, occorre che gli enti preposti, gli stessi enti che oggi stanno correndo ai ripari per i recuperi o per le verifiche, mettano in essere, e io questo glielo chiedo, Assessore, se ne faccia portavoce, delle verifiche improvvise e frequenti, perché altrimenti non se ne viene fuori. Ormai i valori, stiamo cominciando a vedere anche i valori della vita, non è una parola detta a caso, i valori della vita, i valori dei più deboli, i valori della vecchiaia, cioè i valori di persone che in qualche modo si tende a emarginare dalla nostra società, che le si considerano dei pesi, che sono coloro che comunque hanno portato al benessere di oggi, in una società che non ricorda nulla e nessuno. Quindi è importante che almeno il valore della vita in questi contesti venga quantomeno rispettato e salvaguardato. Se non lo fanno coloro che hanno un interesse diretto, perché più che guadagnano è meglio che stanno, a scapito di costoro che sono dei deboli, se non se ne accorgono, e voglio sperare che sia solo questo, le famiglie, bisogna che comunque le istituzioni in qualche modo siano più attente. Questo ci deve far capire Narnali, e quello che abbiamo visto stavolta, prima che diventi peggio o anche da altre parti altre cose, occorrono delle verifiche più frequenti, occorrono delle verifiche più puntuali, occorrono delle verifiche che siano improvvise, senza preavviso. E bisogna andare a sapere, si sa bene dove si può andare a guardare, dove si cerca, perché sono quelli posti i motivi per cui servono a fare reddito in più. Quindi è chiaro che di pari passo serve a che siano più puntuali gli stipendi, quindi i concorsi pubblici alle spese. Però, e quindi bisogna stare più attenti, insomma, perché questa è una partita nella quale se non si sta attenti si perde davvero tutti. Quindi io mi ritengo, glielo torno a dire, soddisfatto, ringrazio nuovamente il Presidente perché l'ha lasciata essere più ampio nell'esposizione, però ecco, stiamo veramente tutti vigili, anche la Commissione preposta comunale, se volesse in qualche modo prendere in esame anch'essa argomenti di questo tipo con una certa cadenza, sarebbe, a mio modo di vedere, io non faccio parte di questa, ma una cosa interessante e utile, perché l'attenzione su queste cose fa sì che tante volte non succedano cose di questo tipo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Berselli. Ho un'altra question time per l'assessore Biancalani, iscritta dalla capogruppo Sciumbata. Progetti finanziati per il Dopo di Noi, quali sono gli interventi concreti messi in campo dalle cooperative rispetto al bando del settembre 2017 per il Dopo di Noi? Do la parola all'assessore e poi alla risposta alla capogruppo. Grazie.
Sì, grazie Presidente, grazie alla consigliera Sciumbata, perché mi dà l'opportunità appunto di spiegare compiutamente il percorso che è stato seguito. Però bisogna partire, diciamo, dall'inizio rapidamente, però bisogna partire dall'inizio. Con delibera della Giunta regionale 753 del 10 luglio 2017, la Regione Toscana ha approvato il programma attuativo del novembre 2016 e degli elementi essenziali dell'avviso pubblico denominato Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e gli elementi essenziali dell'avviso pubblico Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal suddetto programma stanziando le relative risorse economiche. La delibera menzionata, cioè quella della Regione Toscana, individuava quali soggetti abilitati a presentare i progetti da finanziare le società della salute laddove presenti, stanziava tra le altre risorse economiche per interventi infrastrutturali finalizzati ai seguenti obiettivi: ristrutturazione, compresa la riconversione di strutture già esistenti al fine di adeguarle ai criteri previsti dal decreto ministeriale, abbattimento delle barriere architettoniche, arredi, migliorie tecniche e accessibilità, spese per la domotica, la telesorveglianza, teleassistenza, oneri di acquisto e urbanistici. Quindi sempre la delibera prescriveva alle società della salute l'avvio di una specifica procedura ad evidenza pubblica per individuare soggetti privati con comprovata esperienza negli interventi in favore di persone con disabilità. Tutto ciò premesso, in data 28 settembre 2017, la Società della Salute Pratese ha pubblicato il prescritto preavviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla coprogettazione di servizi con persone con disabilità grave prive di sostegno di familiare, di cui, come abbiamo detto prima, la delibera regionale, stabilendo quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 18 ottobre 2017. In esito a questo avviso sono state presentate le seguenti manifestazioni di interesse da chi era interessato. Elenco soggetti partner AIPD Prato, che vuol dire Associazione Italiana Persone Down, Consorzio Metropoli, Onlus, Fondazione Opera Santa Rita, ASTIR, Consorzio di Cooperative Sociali. Mentre tra i soggetti sostenitori, quindi questi erano i soggetti partner, i soggetti sostenitori invece sono Fish Toscana, Margherita Società Cooperativa Sociale, New Naif Società Cooperativa Sociale, Orizzonte Autismo. Quindi questi erano i soggetti che hanno presentato la domanda. Dal 2 novembre al 15 novembre ha avuto luogo l'attività di coprogettazione a seguito della quale è stato redatto il progetto complessivo contenente interventi riferiti a tutti e tre gli ambiti di intervento individuati dalla normativa nazionale e regionale e di seguito elencati. Ci sono tre tipi di ambiti. Ambito A, percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'articolo 3, 2 e 3 del decreto 23 novembre 2016. Ambito B, interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche sempre previste dal decreto ministeriale 23 novembre 2016. Ambito C, programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale. Il progetto presentato ha consentito di utilizzare per intero il fondo previsto, sono circa 516.000 euro, e il fondo aggiuntivo messo a disposizione dalla Regione Toscana strutturali pari al 129.000 euro. La Società della Salute ha destinato al cofinanziamento del progetto risorse pari a 84.000 euro, come previsto in realtà, per dir la verità, dalla Regione Toscana. La percentuale è nella percentuale il contributo della Società della Salute del 14%. Con decreto dirigenziale del 16 febbraio 2018 la Regione Toscana ha approvato il progetto presentato dalla nostra Società della Salute contenente l'azione progettuale prima richiamata, che risulta pertanto finanziata. Come stabilito dal progetto, l'attivazione degli interventi era prevista, come dice il progetto della Regione Toscana, entro 150 giorni dalla data di approvazione del progetto. Allo stato attuale risultano avviate con circa 2 mesi di anticipo rispetto al termine ultimo stabilito le seguenti attività. Attività di formazione e informazione ai soggetti coprogettanti per l'individuazione dei potenziali candidati per la fruizione delle azioni previste dal progetto. Selezione che sarà effettuata dall'unità di valutazione multidisciplinare competenti. Attività promozionale del progetto e dei relativi contenuti progettuali e operativi nei riguardi della popolazione. Successivamente concludo alla definizione dei soggetti inseriti nel percorso si procederà all'attivazione graduale e progressiva dei vari percorsi di autonomia, weekend, autonomia, laboratori finalizzati allo sviluppo e potenziamento delle autonomie, sperimentazione di co-housing, per giungere alla realizzazione di percorsi sperimentali di vita autonoma di più lunga durata. È prevista l'attivazione di attività di monitoraggio degli esiti di tutte le attività sopra esposte. Quindi concludo, e questo scusate, permettetemelo perché vorrei rimanesse anche a verbale, di fare un grande ringraziamento alla Società della Salute che ha fatto veramente un lavoro straordinario. Io aggiungo, scusatemi, straordinario perché lavorando in maniera gratuita, lo ribadisco, non è scontato mai, cioè quindi tutti lavorano in maniera gratuita dal Presidente a tutta l'Assemblea, eccetera, lavorando in quelle condizioni con personale direi altamente ridotto rispetto al numero e grazie soprattutto al direttore abbiamo dallo scorso anno praticamente vinto tutti i progetti che sono stati presentati sia attraverso i fondi europei sia attraverso i fondi regionali e nazionali e questo ecco permettetemi lo faccio soltanto questa volta di ringraziare ma lo faccio perché prossimamente il direttore della Società della Salute ha avuto un altro incarico in altra sede per cui prima o poi diciamo ci dovrà lasciare questo credo sia come dire siamo profondamente addolorati di questo perché come dicevo e concludo veramente è stato fatto anche in questo campo perché da molti anni si parla del dopo di noi però si parla e basta si è parlato e basta invece qui siamo passati fatti concreti logicamente con i finanziamenti che ci sono comunque è iniziato un percorso per la disabilità e per il dopo di noi che sicuramente per quanto mi riguarda dovrà essere portato avanti fino in fondo. Quindi grazie davvero per il lavoro svolto.
Grazie Assessore Biancalani, anche se non riesce a stare nei tempi nemmeno a chiedere per piacere.
Grazie 3 minuti. Assessore per la risposta. Però devo dire che Assessore lei ha il dono un pochino di fuorviare sempre dal tema principale di domanda. Allora la mia domanda era i soldi sono stati dati alle associazioni fermo restando che la Società della Salute assolutamente condivido con lei il lavoro che svolge con la massima professionalità il massimo impegno eccetera ma qui sono stati stanziati dei soldi a delle associazioni operative. Io mi rifaccio anche al discorso che ha detto il consigliere Berselli, quando si parla di disabili non autosufficienti occorre la massima attenzione. Ricordiamo che tra le cooperative interessate ci sono anche cooperative che qualche anno fa hanno anche partecipato a situazioni brutte riguardanti i narnali, quindi occorre una massima attenzione quando vengono affidati i finanziamenti. Quindi la mia domanda era, i soldi sono stati dati alle associazioni, queste associazioni li stanno utilizzando per questo? Allora, mi sembra di aver capito, mi sembra, perché finora lei ha vantato il fatto che abbiamo iniziato 2 mesi in anticipo, benissimo, mi impegnerò anche a seguire questo percorso e a capire se realmente questa attività di formazione di soggetti è arrivata a conclusione, se questa attività promozionale di progetti in cosa consiste, anche se poi nella sostanza, e io faccio un riferimento anche a un servizio TG3 andato in onda lunedì scorso, il TG regionale, dove nella sostanza diceva che ancora non si è visto niente. Quindi ha parlato di investimenti e associazioni che hanno iniziato il lavoro. Benissimo, allora cerchiamo di vederlo nella realtà, il lavoro che ha detto. E personalmente io, forse per non conoscenza, questa cosa ancora non l'ho vista. Però assessore, mi ha dato uno spunto per interessarmi ancora maggiormente, visti i nomi anche delle operative che hanno preso i soldi, a seguire e monitorare come sono spesi.
C'ho l'ultimo question time, è scritta dal consigliere Roti sul consiglio di staff in merito all'inceneritore di Case Passerini. Risponde il vice sindaco Faggi. E qual è la posizione dell'amministrazione comunale in merito alla possibile emergenza rifiuti? Do la parola al vice sindaco, grazie.
Allora, ringrazio il consigliere Roti, anche perché mi dà l'opportunità di fare brevemente un riepilogo della situazione attuale. Perché, come spesso accade, a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato ci montano in sopra tante persone e si perde un po' il senso reale della statuizione della sentenza. Allora, in questo momento lo stato dell'arte è questo. Il piano d'ambito rifiuti prevede la costruzione di un impianto di termovalorizzazione a Case Passerini. Il ricorso su varie eccezioni che è stato presentato da vari soggetti ha sostanzialmente visto il Consiglio di Stato respingere ogni tipo di considerazione e opposizione, eccetto una, che è l'opposizione che è stata presentata dal Comune di Campi Bisenzio e che andava a contestare l'autorizzazione di impatto ambientale concessa in assenza delle compensazioni ambientali, e cioè del bosco cosiddetto della piana. Sostanzialmente il Consiglio di Stato ha detto questo: le obiezioni di fondo presentate dall'associazione ambientalista e dagli altri ricorrenti vanno respinte. C'è solo un elemento che è contrario alla prosecuzione del procedimento, ma come vedremo probabilmente diventerà sostanziale e decisivo, che è quello del bosco sostanzialmente. Allora, noi come ATO, la posizione dell'amministrazione comunale che è stata riportata nell'ATO è stata la seguente: abbiamo già scritto alla Regione Toscana dicendo, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Regione Toscana rilascia l'autorizzazione, così come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, secondo le statuizioni della sentenza. Quindi l'ATO, che vorrei ricordare a tutti, è l'autorità che deve vigilare sull'applicazione del piano, prende atto che il piano allo stato attuale è sempre questo. Quindi, laddove si volesse modificare il piano d'ambito, si può fare, ovviamente, però c'è la necessità di dare una risposta in tempi rapidissimi, perché la situazione attuale è una situazione per cui se non interviene qualche soluzione tecnica che a me sfugge, noi con la sentenza del Consiglio di Stato condanniamo la Regione Toscana a gestire lo smaltimento dei rifiuti attraverso le discariche, né più né meno. Quindi io ho preso però, al di là dell'aspetto tecnico, al di là appunto dell'esultanza anche di coloro che sostanzialmente hanno perso in Consiglio di Stato, io prendo però atto di un mutato parere politico e clima politico che spero spinga verso una individuazione di un piano d'ambito differente. Questo piano d'ambito, io spero, consigliere, che ci venga specificato. Io sono certo che ci sono le soluzioni tecniche che possono garantire in pochi mesi la gestione dei rifiuti. Sono certo che c'è una soluzione, però mi dichiaro incompetente perché oggettivamente non vedo quale possa essere questa soluzione. Quindi credo che i prossimi mesi davvero saranno fondamentali per definire le modalità di gestione dei rifiuti, perché noi dobbiamo in questo momento, se tutti i comuni della Piana raggiungono il 70% come fa Prato, noi dobbiamo 150.000 tonnellate, comunque vale. Quindi c'è comunque e la preoccupazione esiste. Quindi noi allo stato attuale rimaniamo nella nostra posizione, cioè chiediamo l'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato. Attendiamo, nel caso in cui si aprano tavoli politici degli organi decisori per il cambiamento del piano d'ambito, aspettiamo cosa questo può produrre. Faccio presente che per la costruzione di un impianto di digestione che comunque sono necessarie, al momento il tempo medio di costruzione sono 7 anni. E faccio anche presente che la retorica contro gli impianti vale certamente contro i termovalorizzatori, ma vale anche per ogni altro tipo di impianto, qualsiasi, quindi anche per i digestori. Quindi noi ci troveremo ad affrontare comunque un tema davvero complicato. L'ultima parte, mi permetto di rubarle altri 30 secondi, è la posizione rispetto alle tariffe. Allora, l'amministrazione comunale di Prato non ha intenzione di aumentare le tariffe, se questa è la decisione di area vasta, laddove i comuni non raggiungano la stessa percentuale di differenziata che ha raggiunto Prato. Quindi io ricordo che Pistoia è abbondantemente sotto e Firenze è abbondantemente sotto. Questa è una scelta che, se verrà attuata, dovrà essere pagata da chi non è arrivato alle nostre percentuali. E questo deve essere chiarissimo. Quindi la battaglia legittima e giusta che è stata fatta dai territori, dal loro punto di vista, legittima senza dubbio, tra la termovalorizzazione, bisogna essere tutti chiari che poi le tariffe le paga chi ancora non ha raggiunto il 70%, né più né meno.
Grazie Vice Sindaco, do la parola al consigliere Roti per dire se è soddisfatto o meno e motivarlo. Grazie.
Grazie Presidente. Sì, sono soddisfatto e anzi devo dare atto, come sempre e spesso avviene nelle sue risposte al Vice Sindaco, della puntualità con cui sui temi anche più scottanti e che mettono più in difficoltà anche un'amministrazione comunale, come la recente sentenza che annulla il piano interprovinciale dei rifiuti, sa dare risposta e anche prospettare, come dire, i rischi e soluzioni che non sono dietro l'angolo. Quello che a me veramente fa effetto è vedere come un'operazione come il piano interprovinciale, che fu elaborato con 3-4 anni di lavoro e mettendo insieme numeri, dati e pesi anche delle tre province di Prato, Firenze e Pistoia, eravamo in provincia insieme all'attuale assessore al bilancio, Monia Faltoni, insieme abbiamo vissuto questo momento che fu un momento di grande responsabilità e di grande impegno. Ecco, una cosa del genere approvata nel dicembre 2012 è stata per 5 anni, come dire, non voglio dire abbandonata, ma sicuramente molto sottostimata dal punto di vista delle sue possibilità di attuazione. E quindi mi sorge il dubbio che veramente questa sia un'operazione che il nostro governatore, non contento del fallimento del trasporto pubblico regionale attraverso una gara unica che ha visto, come dire, far ridere anche i polli rispetto alle problematiche del trasporto pubblico, non contento di problematiche insormontabili e comunque molto molto rischiose come sono quelle della scelta del nuovo aeroporto di Firenze, come dire, sorrida ed esulti rispetto a una sentenza del Consiglio di Stato che sancisce il fallimento dal punto di vista della gestione, come ultima analisi, anche se poi è lato, anche se poi ci sono i comuni che hanno fatto i loro ricorsi, comunque è la Regione Toscana e quindi anche il suo assessorato all'ambiente. C'è da domandarsi, ma ci rendiamo conto che il quadro che ha esposto il vice sindaco è un quadro realistico e che vede Prato alla fine anche messa in posizione molto migliore rispetto a altri comuni e altre realtà dell'area metropolitana. Ecco, questo secondo me è un atto di grave irresponsabilità. Sono contento che il sindaco Biffoni insieme al sindaco di Firenze già ieri si siano incontrati e quantomeno mettano con le spalle al muro, loro hanno la responsabilità di non vedere volare al cielo tariffe che sono già abbastanza robuste. Noi partiamo da degli elementi di grande qualità dal punto di vista della raccolta differenziata, siamo a dei livelli altissimi, è stato fatto un lavoro importante. Ecco, dover in qualche modo buttare all'aria un piano che risolve per decenni il problema dello smaltimento di rifiuti è un problema di grave responsabilità e che quindi fa retrocedere ulteriormente un governo regionale che, ahimè, mi vede anche me membro di questa maggioranza e quindi mi fa ulteriormente dolore, ecco, vedere la sufficienza e la superficialità con cui il tema dei rifiuti venga affrontato dalla Regione Toscana. Quindi aspettiamo di vedere le carte governatore, che lui ha annunciato un nuovo piano nelle prossime settimane, tenuto conto che qualsiasi intervento tecnico e di impiantistica richiede evidentemente non giorni o mesi, ma la realizzazione richiede diversi anni. Quindi rimaniamo vigilanti e su questo piano, ecco, raccomando all'amministrazione comunale di avere il massimo della vigilanza e dell'attenzione. Grazie.
Grazie consigliere Roti. Metto in discussione, quindi presentiamo la delibera mandata come suppletivo per la modifica delle commissioni consigliari. La modifica delle commissioni consigliari è una delibera che si vota, quindi si apre la discussione. La modifica è nella 1 e nella 6, le commissioni 2 e 5 sono invariate, la commissione 1 esce la consigliera Pieri, entra il consigliere Silli, esce il consigliere Silli dalla 6 e entra la consigliera Pieri. Quindi non viene modificata e non viene alterata nessun equilibrio proporzionale. Dopodiché verrà convocata dalla Presidenza del Consiglio la Commissione 6 e all'interno di essa verrà votato il Presidente della Commissione. Quindi qui si vota soltanto le modifiche della Commissione. Avete bisogno di intervenire? No, si mette è già passata chiaramente dalla conferenza capigruppo, questo era ovvio, ma dovevo dirvelo. Si passa alla dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, dichiarazione di voto. Capogruppo Milone, dichiarazione di voto. Allora, niente, nessuna dichiarazione di voto. Per il gruppo di Forza Italia non è nessuno in aula, Liberi Uguali, dichiarazione di voto? Per Liberi Uguali? Niente. Per Prato Conceni, dichiarazione di voto? Nessuna. Per Movimento 5 Stelle, Verdolini, dichiarazione di voto? Nessuna. Energie per l'Italia? Nessuna. Nessuna dichiarazione di voto. Allora, metto in votazione la delibera per le commissioni consigliari permanenti, modificano i componenti commissioni consigliari 1 e 6, dalla 1 esce la consigliera Pieri, entra il consigliere Silli, dalla 6 esce il consigliere Silli e entra la consigliera Pieri.
e se vi rimettete le vostre postazioni si mette in votazione. Noi siamo pronti. C'ho tre non votanti, due, uno, c'ho perfetto. Ventisette votanti, 23 favorevoli, 4 astenuti, nessuno contrario. La delibera è approvata. Quando voi siete pronti, noi siamo pronti, si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo pronti, si può votare l'immediata eseguibilità. Ventisette votanti, 23 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Si mette in discussione il punto 1. Delibera. Pista ciclopedonale di collegamento tra Prato, Vaiano. È la parte della Bartoletti. Se avete bisogno dell'assessore Barberis.
Allora, questa è una delibera che va a riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio relativo all'acquisizione di alla realizzazione della pista ciclopedonale tra Prato e Vaiano, un lavoro per cui il Comune di Prato era il soggetto che coordinava sostanzialmente i lavori e rispetto al quale ci sono, situazione che si è protratta per molti anni e si è arrivata alla fine alla definizione di una soluzione che sostanzialmente va a sanare, più che a sanare, a risolvere una situazione dove la pista ciclabile in realtà è già stata fatta, no? E definendo in modo definitivo la soluzione.
Sì, però se non interessa noi si va a votare perché tutti parlano. Assessore Alessi, grazie.
Sì, no, allora la pista ciclabile già realizzata, la famosa Prato Vaiano, insomma, fu realizzata da Publiacqua che aveva fatto degli interventi e aveva anticipato delle somme per il Comune di Prato, somme per gli espropri. L'esproprio è stato contestato, è arrivato a giudizio, nel giudizio è stato riconosciuto un maggior valore del terreno. Valore del terreno sempre anticipato a Publiacqua, con questo debito di fuori bilancio si restituisce le somme che anticipate dall'ente al comune. Questa è più o meno la vicenda chiusa in modo molto, molto stretto. Sono vecchissime, si parla di un'opera che ormai ha 20 anni.
Grazie assessore Alessi, c'è qualcuno che interviene? No, e metto in dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata? Nessuna dichiarazione. Capogruppo Milone? Nessuna dichiarazione. E Prato Concenni? Capogruppo? Nessuna dichiarazione. E Deliberi Uguali? Nessuna dichiarazione. Capogruppo Verdolini? Nessuna dichiarazione. E Energie per l'Italia? Maggioranza, nessuna dichiarazione di voto. Metto in votazione la delibera al punto 1 dell'ordine del giorno, pista ciclopedonale di collegamento tra Prato e Vaiano.
Noi siamo pronti. ...27 votanti, 18 favorevoli, 7 astenuti, 2 contrari. La delibera è approvata. C'è l'immediata eseguibilità. Noi, quando siete pronti, voi siamo pronti. Pronti, si può votare l'immediata eseguibilità. ...27 votanti, 18 favorevoli, 7 astenuti, 2 contrari. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Si porta in discussione la delibera al punto 2, piano generale organico dei comparti della lottizzazione macrolotto industriale 2. Approvazione delle modifiche dei comparti M e S. E do la parola all'assessore Valerio Barberi.
Allora, la variante macrolotto 2, come sapete, prevede lo statuto del piano generale organico dei comparti e la possibilità di introdurre delle variazioni, soprattutto plani volumetriche, attraverso appunto lo strumento della variante di comparto, che è uno strumento comunque interessante e importante. In questo caso stiamo parlando di uno dei lotti lungo via Berlinguer, rispetto al quale viene chiesta la possibilità di realizzare un assetto planivolumetrico diverso e con la possibilità di richiedere la monetizzazione di una serie di standard che non vengono realizzati anche per effetto di una diversa caratterizzazione funzionale degli edifici. Attraverso quindi questa variante del piano dei comparti verrà monetizzato un importo pari a 129.000 euro che verrà destinata alla riqualificazione del verde sportivo di Paperino. Un'altra cosa importante è la realizzazione lungo il tratto che corrisponde al lotto di intervento, la realizzazione, così come previsto dal PUMS, della realizzazione di una pista ciclabile che di fatto si inserisce nel progetto di cui vedrete a breve il cantiere, che è la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile con soprattutto la riqualificazione degli spazi pubblici di Viale della Repubblica, la realizzazione di una nuova passerella all'altezza del Pecci sopra la declassata e il collegamento di tutto questo sistema con la ciclovia anche che arriva da Firenze e poi il prolungamento nord-sud verso via Berlinguer, che quindi diventerà una vera e propria pista ciclabile, un percorso ciclabile molto importante per la città di Prato, che poi dopo via via andrà a collegare la parte sud della città.
Consigliere Berselli, grazie.
Sì, grazie Presidente. Assessore, lei ha fatto un'esposizione che più breve e stringata non si può, ma soprattutto si è tenuto lontano, a mio modo di vedere, dai punti più caldi di questa ormai delibera, perché in qualche modo io riferisco a quanto si è visto sul tavolo. Ora, partiamo dalla fine, il fatto che ci sia un collegamento che poi scavalla, che va al Pecci, cioè, si può mettere tutto nell'insalata. Io non ho capito se questa ciclabile comunque un pezzo viene messa in carico anche ai proponenti o meno di questo lotto per quello che è afferente al lotto stesso nel passaggio davanti a questo. Ma non ho capito, cioè io, vabbè, ma non è comunque né dirimente né importante. Quel che mi preme dire è che qui, se non ricordo male, siamo di fronte a, davanti a un lotto che viene con la capacità edificatoria, viene completato e accorpato con dei residui che si trovano in un lotto accanto della medesima proprietà. E fino a lì che l'amministrazione possa andare incontro a queste tipo di iniziative, noi sappiamo bene come, io lo so anch'io, come le amministrazioni cercano sempre di creare ricchezza per il territorio, cercare di produrre occasioni di lavoro e quant'altro, e quindi sotto questo aspetto è tutto encomiabile. A mio modo, continuo a dire, personale di vedere, una parte di queste superfici che poi portano addirittura a dover fare una monetizzazione perché vi è una densità incredibile, cosa che se invece non fosse avvenuto non ci sarebbe bisogno della monetizzazione perché ci sarebbe stato lo spazio per i cosiddetti standard, e che viene trasferito adesso a cazzotto così, mi sembra circa un terzo dei 10.000 metri grosso modo, allora non ho davanti a me l'istruttoria, non me ne vogliate, ma questo terzo viene preso da dei territori che già non erano stati in qualche modo come dire, urbanizzati, murati, va bene, costruiti, perché sotto all'elettrodotto. Ora cosa succede? È vero che il piano secchi dava delle capacità edificatorie, ma è vero anche che la legge dice, e questo lo leggiamo all'articolo 29 bis delle norme tecniche di attuazione, dice che il valore di quelle aree è di circa il 30%. Allora, si può fare tutto e io su questa strada non vi seguo, però quel che è grave non è tanto mio modo di vedere andare in questa direzione anche in buona fede o con delle buone intenzioni, per l'amor di cielo non dico davvero altre cose, sia chiaro, però è che si aprono degli scenari che domani a un altro cosa gli dici? A un altro cosa gli dici se hai detto di sì a questo su una situazione di questo tipo? Cioè, una cosa molto importante che io ho imparato in urbanistica è che ci vuole equità di giudizio e linearità di giudizio. Quando si dà qualcosa a uno, poi c'è gente che è molto attenta. Noi oggi siamo da soli qui, ma sono più di quelli che non crediamo, che ci guardano e che ci ascoltano. Ed è un dovere nostro che quello che diamo a uno sia preciso, preciso come dei bambini e fratellini, dato all'altro, né più e né meno. Qui stiamo dando su 3.000 rotti metri una capacità edificatoria che invece di essere del 30% gliela diamo del 100%, gliela stiamo facendo accorpare. Quando si accorpa c'è una densità tale che non abbiamo più la possibilità di ricavare gli standard, quindi permettiamo di monetizzare gli standard oltre il 50% di quel che sarebbe possibile. Secondo me qualche cosa non va. Fatelo pure, io voto contro. Grazie.
Grazie consigliere Berselli. C'è qualcun altro iscritto a parlare? Consigliere Carlesi, grazie.
Dunque, collega Berselli, che è un collega esperto, dovrebbe anche considerare il ragionamento complessivo che riguarda il macrolotto 2. Intanto per cominciare, il macrolotto 2 nel piano regolatore del Comune di Prato rappresenta una entità. Perché noi non abbiamo rilasciato all'interno, diciamo, del piano regolatore, sia quello vigente sia quello futuro, non ci sono l'identificazione di singole proprietà. Esiste una lottizzazione che si chiama macrolotto 2 e ogni atto urbanistico come questo lo presenta il consorzio macrolotto 2. Perché lo presenta il Consorzio Macrolotto 2? Perché il Consorzio Macrolotto 2 deve verificare e presentare all'amministrazione comunale, tant'è che è previsto anche nella convenzione, abbiamo recentemente, diciamo, stipulato reiterato questo aspetto, deve certificare che ogni progettazione che si fa sia corretta all'interno della lottizzazione medesima e che non vada a creare danni ad altri lottizzanti. Quindi l'aspetto che sollevava il collega Verselli dicendo ma ad altri cosa potrà succedere? Niente potrà succedere, perché non per niente nella convenzione abbiamo messo che sia il consorzio Macrolotto che ci presenta queste varianti ai piani organici di comparto e che non siano i singoli lottizzanti a presentarle, perché a quel punto avremmo avuto dei problemi noi a gestirli. Il totale delle superfici edificabili rimane quello, all'interno di quelle ci si muove, non un metro di più né un metro di meno. Ogni superficie del macrolotto 2 è stata già sottoposta al pagamento degli oneri di urbanizzazione, di tutti gli oneri di urbanizzazione, perché quello che rimaneva, tanto per essere chiari, e che non avevano ancora pagato, gliel'abbiamo imposto che venisse pagato, per esempio la parte degli espropri, prima che venisse votata la variante che abbiamo approvato con una nuova convenzione. Come è stato fatto nell'accordo che abbiamo votato in questo Consiglio, abbiamo sottoposto ad una tempistica molto puntuale il trasferimento di quelle opere di urbanizzazione che il macrolotto ha fatto e che doveva cedere all'amministrazione comunale. Quindi siamo in una situazione dove le opere di urbanizzazione sono state fatte, si tratta di verificare in questa fase se sono a norma o meno e c'è una fiduzione che ci copre anche su questo aspetto. Quindi, inquadrato il contesto, perché altrimenti non si capisce, questo è il contesto di carattere generale, andiamo nello specifico. Lo specifico è una variante al piano di comparto e anche qui è una cosa in più rispetto a quello che prevede la norma. Ci siamo riservati da sempre, e anche nell'ultima convenzione che abbiamo votato, il Consiglio Comunale si è riservato per sé la potestà di verificare anche le varianti al piano di comparto. In un regime ordinario queste sarebbero permessi a costruire puri e semplici, perché questo è la norma consentirebbe. Perché l'abbiamo preteso e voluto? Perché vogliamo sorvegliare l'andamento del macrolotto 2 anche per quanto riguarda le nuove edificazioni. Rispetto al passaggio da un comparto a un altro, questo è già avvenuto nel passato altre volte e sta in quel ragionamento fatto all'inizio, sta nel totale delle superfici, tante di edificato, tante di standard, tante di interventi. Quindi mi sembra che sia un percorso lineare, che quello è stato sempre, che viene mantenuto anche con questa delibera. Qual è la novità in questa delibera qui? È che ci sono degli standard che sono in surplus, perché di fatto questo intervento si posiziona esattamente da quel parcheggio che la Commissione 4 è andata a verificare e che è un parcheggio dove attualmente c'è una discarica e che il giorno che siamo andati c'è la discarica, abbiamo chiesto di recintarlo e di chiuderlo in attesa dell'intervento che doveva essere realizzato, e sarà questo, perché attualmente è luogo di abbandono e di ritrovi, non certo molto, molto tranquilli in certi casi. Quindi, il dispetto di un parcheggio che è sicuramente sovrastimato, già esistente, abbiamo ritenuto che quegli standard fossero più utili da un'altra parte, sempre nella zona, e abbiamo disposto come voto della Commissione che si propone al Consiglio Comunale che questi standard vanno a completare l'intervento sull'impianto sportivo e verde pubblico di Paperino, perché così si dà una risposta alla popolazione che è nella stessa zona. Quindi questi soldi degli standard servono, perché c'è già un progetto ormai in fase avanzata, la Commissione l'ha già visto, servono per andare a completare l'intervento sull'impianto sportivo e a verde di Paperino. Mi pare che, io vi devo dire, percorso più logico e tranquillo e sereno di così, io non l'ho mai trovato. Se poi qualcuno ci vuole trovare il nero dove non c'è, visto in questo momento siamo a cercare sempre il pelo dove non c'è, e allora vi dico che oggi mi sembra però che non sia la delibera giusta. Noi ovviamente si vota a favore.
Consigliere Garnier, grazie.
Allora, grazie. Volevo solo porre una domanda all'assessore, proprio un chiarimento. Cioè, nella delibera si parla che la monetizzazione, quello che poi insomma lei ha letto, dello standard di metri quadrati 1842 pari ad euro 129.000, dovranno essere versati in un'unica soluzione per la riqualificazione del verde sportivo di Paperino. Al punto 2 c'è scritto dovrà essere realizzata la pista ciclabile, cioè ma questa pista ciclabile sarà realizzata con i 129.000 euro o ci vorranno altri soldi? Questo volevo capire. Poi quando si parla di verde sportivo si intende campo sportivo. Grazie. Allora, la domanda è, voglio sapere se con questi 129.000 euro, al di là di risistemare, quindi riqualificare il campo sportivo di Paperino, viene fatta anche la nuova pista ciclabile. Oh, siccome non è chiaro, c'è un punto 1, un punto 2, c'è scritto dovrà e allora voglio capire. Grazie.
Grazie consigliere Garnier, gli si è fatto ripetere perché c'è troppo brusio e non si sente, da qua non si sente nulla. C'è qualche altro intervento? Se no do la parola all'assessore per la replica, così risponde anche a altri. Consigliere Capasso, non ho capito se alzava la mano per dire non parlo io o perché voleva iscriversi a parlare, glielo giuro, no, non è per parlare, ok. Allora posso dare la parola all'assessore Barberis per la replica? Sì.
Allora no, diciamo, riguardo alla domanda della consigliera Garnier, sono due cose. La pista ciclabile è a carico del proponente, perché è la porzione che è davanti diciamo, al lotto di intervento. I 129.000 euro vanno a sommarsi a delle somme che sono già a disposizione, mi sembra, che sono già esistenti, per la realizzazione del nuovo campo di Paperino. Quindi questo è che verrà realizzato, diciamo, sì, poco più avanti, in fondo a Viale Berlinguer, esatto, quindi diciamo sono due cose completamente diverse. Sì, no, sono due spese completamente diverse, dove a questo punto esiste già una monetizzazione per iniziare i lavori del campo del Paperino, non mi ricordo la cifra, devo dire la verità, 320.000 euro che derivano dall'alta monetizzazione, si vanno a sommare, e la parte della pista ciclabile invece è una parte che, diciamo, rientra nella pianificazione complessiva di realizzare questo asse di collegamento nord-sud, per capirci, Bisenzio, Santa Maria Colonica, Bisenzio-Paperino, questo è l'intervento.
Grazie. Assessore Barberis. Si entra in votazione, la dichiarazione di voto, capogruppo Sciumbata per la dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, oggi guardi, fa il caldo, fra lei mi si spostano ogni dove, nessuna dichiarazione. Capogruppo Milone non è in aula. E capogruppo per Prato Concenni, dichiarazione di voto, nessuna dichiarazione di voto. Liberi Uguali, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Capogruppo Verdolini, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. E Energie per l'Italia, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Maggioranza, nessuna dichiarazione di voto. Metto in votazione la delibera al punto 2, piano generale organico dei comparti di lottizzazione del macrolotto industriale 2, approvazione delle modifiche ai comparti M e S. Per cortesia, guarda, Milone l'ha tolto il badge, grazie.
Dare. Ventisei votanti, 18 favorevoli, nessun astenuto, 8 contrari. La delibera è approvata. C'è l'immediata eseguibilità. C'è un non votante, io non lo vedo perché mi si è spostato il capogruppo Mondanelli di sicuro. Guardiamo prima, perché non è detto. Allora, capogruppo Mondanelli, dichiara il voto? No.
Contrario.
Perfetto, quindi 18 favorevoli, 9 contrari, nessuno astenuto. La delibera è approvata lo stesso. C'è da mettere in votazione l'immediata eseguibilità. Noi siamo pronti. Votante anche qui. Diciassette favorevoli, nessun astenuto, 9 contrari. Verifichiamo chi è il non votante. Aspetta un attimo. Tassi non ha votato. Dichiara il voto.
Scusa, favorevole.
18 favorevoli, nessun astenuto, 9 contrari. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Do la parola facciamo tutte le interrogazioni dell'assessore Alessi. Do la parola, erano già state portate, ma per motivi di lavoro e assenza si sono riportate. Area di sgambatura di Vergaio, do la parola e brevemente alla consigliera Garnier, all'assessore Alessi, poi. Grazie.
Buonasera, assessore. Allora, l'interrogazione sull'area di sgambatura di Vergaio, insomma, ho visto che è stata fatta, è stata allargata, sono tutti molto contenti in zona, è stata fatta anche molto bene. Quindi, che dire, io aspetto la sua risposta, ma già ho visto insomma che lavoro è stato fatto e quindi sono tutti molto contenti, quindi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Grazie.
Prego, assessore Alessi, può rispondere.
Sì, come appunto visto, l'area sgambatura è stata fatta, il ritardo era dovuto a un prolungamento delle azioni di potatura nella città. C'era stato un guasto del carrello, alcuni alberi si erano dimostrati un po' più ostici e quindi i tempi si sono allungati, la realizzazione è slittata un po', però non è mai stata messa in discussione.
Grazie, passiamo all'interrogazione numero 6, sempre della... mi scusi consigliera, prego.
No, la ringrazio perché effettivamente i tempi si erano allungati, le persone me l'hanno chiesto, io ho fatto l'interrogazione, ma nel frattempo ho visto i lavori e quindi insomma grazie, comunque sono soddisfatta.
Grazie. Bene, ora possiamo passare all'interrogazione 6. Scusate colleghi, c'è un po' di confusione, non si sente niente. Grazie. Interrogazione sempre della consigliera Garnet in merito alla passerella ciclopedonale di Via Cava e passerella ciclopedonale dietro Parco Prato. Prego consigliera, può spiegare la sua interrogazione.
Allora, siamo alla novella dello stento con la passerella di Via Cava oramai. Cioè qui io non so più quante ne ho presentate di interrogazioni di question time. Penso che anche lei, assessore, oramai sarà esausto di queste continue mie domande su questa passerella. Purtroppo però gli ascensori non funzionano e quindi se non funzionano gli ascensori, visto che lì comunque servono anche per persone che magari sono disabili della zona, effettivamente non è che ha un grande utilizzo. Per quanto riguarda la nuova passerella, invece è stata data notizia sui giornali che c'è stato uno smottamento. Ad oggi ci sono ancora le transenne di ASM Servizi, quindi le domande che le pongo sono le seguenti. Quando verranno ripristinati gli ascensori di Via Cava al fine di rendere fruibile a tutti i cittadini la passerella? E soprattutto vorrei sapere quanto è costata la passerella ciclopedonale all'intersezione tra Via Allende e Via Orione e quanto costerà il lavoro di ripristino della suddetta passerella conseguentemente al cedimento del terreno. Grazie.
Grazie, prego Assessore Alessi, può rispondere.
Sì, grazie. Allora, la consigliera, appunto, ormai io e lei sappiamo la storia completa della passerella. Allora, intanto il primo punto, quando gli ascensori non sono non funzionanti, gli ascensori sono funzionanti entrambi, gli ascensori non sono autorizzati, perché l'autorizzazione dei montacarichi, non sono ascensori, sono montacarichi, sono in pratica, come lei sa, quella passerella è stata inattiva per molti anni, nel frattempo è cambiata la normativa. Tutti i montacarichi devono essere autorizzati da un ente, si chiama USTIF, che ha sede a Firenze, e l'USTIF praticamente all'inizio, sono molto chiaro, era molto scettico sull'uso dei montacarichi in ambito urbano. Sinceramente lo sono anch'io, cioè, come ho sempre detto, non avrei fatto mai e poi mai quella scelta, ma ci sono. Perché non esistono molti casi simili, cioè non esistono luoghi in Italia dove ci sono montacarichi in mezzo di strada. Perché significa dover tenere pigiato un tasto fino all'arrivo del piano per mille motivi, ecco, nel senso, è un'anomalia pratese, non positiva, e quindi chiaramente il processo per attivarli era molto, intanto misterioso per lo stesso USTIF, e poi inizialmente costoso, perché il primo preventivo che mi hanno proposto era di 85.000 euro. Io, consigliere Gagné, mi sono rifiutato di spendere 85.000 euro per attivare due ascensori funzionanti, perché lo trovo immorale, sinceramente. E chiaramente ho detto no, cerchiamo un'altra soluzione perché mi sembra francamente eccessivo. Adesso si parla di una cifra decisamente più bassa, è stato mandato tutto all'USTIF, aspettiamo l'autorizzazione dell'USTIF per accendere, diciamo, per aprire questi montacarichi. Con una premessa, e lo faccio già mettendo le mani avanti, ma sono molto chiaro, probabilmente se avrò fortuna negli 11 mesi che mancano alla fine del mandato li vedrò funzionare, ma non ho la sensazione che non andranno molto, che non andranno tanto in là, perché sinceramente lo trovo una scelta poco felice. Però ecco, nel senso, sto cercando di non fare un danno erariale per il comune e di farli funzionare. Io più di questo non posso fare. Ho già pensato a un eventuale piano B di spostarli all'interno di una scuola, di un edificio pubblico e trasformarli in rampe. Ho già detto ai miei uffici di tenersi pronti eventualmente a una ipotesi B di questo tipo, perché sinceramente la vedo dura. Una volta già quando li abbiamo riaperti tutti i cavi erano stati mangiati da topi, mi immagino che non possano avere una grandissima... per cui, nel senso, qui io sto cercando di fare il meglio possibile. Il punto numero due è quanto è costata la passerella, è costata 300.000 euro. Allora, il cedimento del terreno in realtà non ha riguardato la parte del pavimentato della passerella, ma solo le balaustre, perché le balaustre sono ancorate al terreno e quindi non c'è stato nessun cedimento sul piano, tant'è vero che è stata riaperta immediatamente. La balaustra invece è appoggiata al piano. La ditta che l'ha realizzata, che tra l'altro dovrà ripristinare a sue spese, quindi chiaramente in garanzia, c'è una garanzia ovvia dei lavori, quindi noi, l'amministrazione comunale, rispondendo già alla terza domanda, non pagherà niente, sta contestando a una ditta di cartelloni pubblicitari il fatto di aver provocato il cedimento, perché mi hanno fatto notare, effettivamente è vero, che nel terrapieno una ditta non autorizzata ha piantato uno di quei cartelli stradali, senza montare sopra, ma ci ha piantato un palo. E loro sostengono chiaramente che sia possa quella aver provocato il cedimento. Cedimento che comunque è nelle corde, perché il terreno riportato per sua natura tende a allentarsi. Quindi loro, però noi abbiamo detto questo, siccome non è sicuro, sta a loro dimostrare che è quel cedimento lì e rivalersi sulla ditta di pubblicità, mentre noi con la clausola della salvaguardia dei lavori ci rivaliamo su di loro. Per cui noi con questo siamo già d'accordo, nel senso che qualsiasi lavoro di ripristino sono previsti a carico della ditta esecutrice. La passerella non è mai rimasta chiusa, sono rimaste le transenne laterali che non servono assolutamente a niente perché ormai è stato ripristinato e che io ho dato mandato anche di toglierle perché sono rimaste lì proprio pro forma, ma non hanno nessuno scopo neanche di sostenere la balaustra, e quindi in pratica non è mai rimasta chiusa. Ecco, l'unica cosa è questo fastidio di aver avuto questo intervento nel terrapieno che lascia dei dubbi se sia possibile o no. Io sinceramente non so garantirlo, però ecco, diciamo che l'amministrazione comunale ovviamente non spenderà nulla perché è un lavoro che è in garanzia.
Grazie assessore Alessi, do la parola alla consigliera Garnier per dichiararsi soddisfatta o meno.
Allora assessore, finalmente abbiamo trovato il giusto nome di questi benedetti ascensori. Anch'io ho sempre detto che non sono ascensori, sono montacarichi, ma finalmente si è detto che sono dei montacarichi a tutti gli effetti, perché è proprio perché sono dei montacarichi, logicamente, come lei ha ben rappresentato, hanno tutti i problemi di un utilizzo, no? Perché sappiamo che bisogna aspettare che arrivi col dito premuto, eccetera. La cosa un po' dispiace, perché comunque questa passerella è nata male e purtroppo bisognerà dirlo, insomma, che questo ascensore, che non è un ascensore ma è un montacarichi, non ne potrà mai usufruire nessuno. Sinceramente sono d'accordo con lei sul fatto degli 85.000 euro, perché erano proprio buttati via, e quindi secondo me ha fatto molto bene a non spendere questa cifra. Per quanto riguarda il costo della passerella ciclopedonale, 300.000 euro, quindi insomma 300 più 300, nel giro di 500 metri abbiamo speso 600.000 euro. Spero di vedere tante persone lì sopra camminare prima o poi, perché 600.000 euro è una cifra veramente enorme per una città come Prato, dove ci sono tantissimi problemi. Questa è stata una scelta politica e quindi insomma va bene così. Per quanto riguarda il discorso delle balaustre, c'è un cedimento, lei mi conferma quello che avevo visto anche io, cioè non è sicuro, ma sicuramente poi l'impresa lo dovrà dire se è stato dovuto a questo palo che è stato piantato per questo cartellone pubblicitario, oppure se è stato dovuto a qualcos'altro. Mi ritengo soddisfatta, perché comunque lei ha risposto in modo esaustivo a tutte le domande. Spero di non doverle fare una nuova interrogazione su questa passerella, perché sennò davvero diventa una cosa quasi un po' veramente un dibattito continuo tra me e lei. Grazie.
Grazie, c'è sempre un'altra interrogazione da 7 della consigliera Garnier in merito allo stato di manutenzione strade e marciapiedi. Prego consigliera.
Allora, questa è un'interrogazione che riguarda proprio, come ha letto la vicepresidente, la manutenzione delle strade e marciapiedi. La leggo perché ci sono alcuni punti che sono importanti, cercherò di essere breve. Allora, la manutenzione delle strade e dei marciapiedi rientra tra gli obblighi del Comune, che si assume la responsabilità per eventuali danni causati dall'incuria. Molte strade e marciapiedi della nostra città versano in condizioni precarie e comunque di pericolosità sia per gli automobilisti che motociclisti, pedoni, disabili e anziani. Che un cattivo stato delle strade provoca anche un aumento di costi dovuti alla manutenzione dei veicoli soggetti a continue sollecitazioni. Che un intervento di copertura provvisoria delle buche è spesso inutile e limitato nel tempo. Visto che in altre città italiane ed europee i lavori di ripristino del manto stradale vengono svolti in modo perfetto, poiché nei contratti ci sono clausole di responsabilità per la ditta appaltatrice sull'eventuale disfacimento del manto stradale per molti anni a venire, che lo stato delle strade è comunque un biglietto da visita per la città, per chi la viene a visitare. Le domande sono le seguenti. Vorrei sapere il numero di segnalazioni aperte e risolte relativamente alla manutenzione stradale, marciapiedi ed eventuali azioni di prevenzione che l'amministrazione comunale ha deciso di porre in essere. Quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria dei marciapiedi atti a garantire una percorrenza da parte dei pedoni in sicurezza? Se le strade che hanno subito scavi, tagli per realizzare allacciamenti, linee elettriche, telecomunicazioni, reti gas, acquedotto, eccetera,
e che sono stati tappati con pezzi d'asfalto saranno successivamente riportati ad una omogeneità di asfaltatura o se saranno lasciati evidenti rattoppi. Se è prevista una calendarizzazione degli interventi ordinari e straordinari da effettuare sulle strade cittadine, in caso positivo con quali criteri verrà stilata. Chi è il responsabile della manutenzione strade e chi è delegato al controllo dell'esecuzione corretta dei lavori? Che cosa ha rappresentato per il bilancio del Comune di Prato la manutenzione delle strade negli anni 2014, 15, 16, 17 e nei primi mesi dell'anno 2018? Quale ulteriore intervento ha intenzione di porre in essere questa amministrazione per dare una maggiore sicurezza ai cittadini? Grazie.
Grazie consigliera, prego assessore può rispondere.
Sì consigliera, ora devo dirle che questa interrogazione forse sarebbe stata meglio scritta perché c'è una quantità di domande, è difficilissimo rispondere. Io provo chiaramente a risponderle sinteticamente dicendo che chiaramente se la farà scritta sarà un po' più facile.
Assessore, se preferisce rispondermi per iscritto perché magari ci sono anche numerosi numeri e dettagli particolari, a me va bene assessore, cioè non, a me va benissimo, l'importante è che nel giro di una settimana se lei riesce a farmi una bella risposta io sono contenta, come preferisce lei insomma, va bene a me.
Chiaramente io ho una risposta chiaramente dirigente, no? Perché trattandosi di una questione tecnica che in molti punti rimanda ad altri, rimanda al sito web del comune, a delibere dirigenziali. Cioè, quindi non mi sembra di darle, cioè le do una risposta generica e poi la rimando a degli atti, o le do direttamente gli atti, cioè nel senso è questo l'aspetto che mi...
A questo punto preferisco che lei mi dia la risposta scritta in modo tale che poi io mi guardo gli atti, se mi può allegare anche gli atti per me è preferibile, almeno così evitiamo... Lei ragiona, mi spiega le cose, poi magari io dopo le richiedo di nuovo gli atti, mi sembra un doppio lavoro che è del tutto inutile. Grazie.
Do la parola al segretario.
Allora, con il consenso della consigliera proponente, l'interrogazione diciamo transita in forma scritta, fermo restando ovviamente il contenuto dell'interrogazione stessa.
Bene. Allora, l'interrogazione numero 12, che era in programma, in assenza giustificata della consigliera Pieri, non la facciamo. Mi potete chiamare l'assessore Barberis, per piacere? Consigliera Lombardi si può preparare per l'interrogazione.
Sì.
Prego consigliera Lombardi, sì. Abbiamo capogruppo, abbiamo l'assessore, quindi possiamo iniziare la sua interrogazione in merito all'ampliamento dell'ospedale Santo Stefano di Prato.
Sì, la ringrazio vicepresidente. Allora, il mio gruppo consigliare ha presentato questa interrogazione perché di recente è apparsa sulla Gazzetta, è stata pubblicata sulla Gazzetta la delibera del CIPE, che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che è una delibera datata del 22 dicembre del 2017, ma poi è dovuto passare dalla Corte dei Conti, insomma vari passaggi, e poi è stata di recente pubblicata sulla Gazzetta. In questa delibera del CIPE, in cui si danno finanziamenti da parte dello Stato, il finanziamento per l'ospedale nostro, per l'ampliamento, per la palazzina nuova che è prevista, che sia costruita per il Santo Stefano, questo finanziamento sono insieme, in questa delibera, cioè sono insieme a dei finanziamenti dati a un altro ospedale piemontese per la costruzione, che sono più consistenti per quanto riguarda quell'ospedale piemontese, proprio perché è prevista la costruzione di un nuovo ospedale. Per noi invece, secondo la delibera del CIPE, verrebbe attribuito per questa nuova palazzina per l'ampliamento 10 milioni di euro. E quindi c'è anche la disposizione, c'è una tabella, no? In cui in questa delibera si può capire come sono previste le erogazioni, insomma i finanziamenti disposti negli anni, si parte dal 2020, sono insieme i due finanziamenti, sia quello di Prato sia per questo ospedale, e comunque si parte dal 2020 con 2 milioni per poi arrivare fino, quindi l'arco di tempo 2020-2025, perché sono importanti gli archi di tempo e noi abbiamo sottolineato queste, fino al 2025 e negli ultimi anni 2024-2025 ci sono le erogazioni maggiori per queste due opere che ho rammentato prima. Se poi invece si tiene conto della tabella che è allegata fra l'altro a questa delibera CIPE pubblicata sulla Gazzetta, dello schema della Regione Toscana, sempre in merito all'ampliamento dell'ospedale Santo Stefano, intitolato Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, lì su questo schema della Regione Toscana sono indicati 15 milioni di euro, e 10 viene riportato lo stanziamento del CIPE dello Stato che vi ho detto prima e più 5 che sono dati dalla Regione per un totale di 15 milioni di euro per questo ampliamento. Il problema è che nello schema riportato dalla Regione il tempo in cui si attribuiscono, insomma, in cui vengono suddivisi questi finanziamenti va dal 2017 al 2021, mentre sul CIPE, cioè questa delibera dello Stato praticamente, va dal 2020 al 2025, qui invece nello stanziamento dei finanziamenti della Regione si vede l'arco di tempo 2017-2021. E quindi noi ci siamo domandati come mai questa sfasatura, c'è una sfasatura fra i due archi di tempo, se questo poteva, ci è venuto a mente se questo poteva, ecco c'è dubbio diciamo, se questo poteva, poteva essere un problema per l'avvio o quanto prima dei lavori della palazzina, se eventualmente dato le erogazioni su CIPE sono proprio negli ultimi, quelli più consistenti insomma, sono proprio negli ultimi due anni, se poteva essere un problema per l'inizio dei lavori e per uno slittamento di anni dell'inizio del lavoro, che invece un lavoro insomma atteso per aumentare i posti letto nel nuovo ospedale è un lavoro atteso dalla città, dai cittadini e quindi per questo noi abbiamo fatto questa interrogazione per avere dei chiarimenti, ecco perché non si riusciva a capire magari e poi non solo, ecco quindi non si voleva, come si chiede infatti nella parte proprio ultima della nostra interrogazione, si chiede chiarimenti in merito a questa divergenza di date fra CIPE e questo schema della Regione e se veramente c'è questa divergenza come appare da documenti, fra l'altro sono ufficiali, come si intende, se si sa già come si intende risolvere la questione, se non so, io dico così, se la Regione prende un mutuo, cosa faccio, li mette la Regione, li anticipa la Regione questi finanziamenti per poi prenderli dopo dallo Stato, e, insomma, come si intende procedere, ecco, per fare quanto prima possibile questi lavori. E poi l'ultimo punto è sapere se è possibile già da ora proprio i termini, la data più o meno insomma in cui si intendono iniziare i lavori e anche i tempi in cui si intende finire questi lavori d'ampliamento attesi da tutta Prato. Grazie assessore.
Grazie consigliera, do la parola all'assessore Barberis per la risposta.
Sì, allora ringrazio la consigliera Lombardi, il gruppo Leo per questo approfondimento che è possibile fare a questo punto su questo tema, che è un tema oggettivamente molto molto sentito dalla città e quindi è giusto e doveroso fare un ragionamento. Allora, diciamo questo, che parlando quindi con l'ASL chiaramente, perché questo è un qualcosa che afferisce alle dinamiche dell'ASL e della Regione, il fatto dello sfasamento è un fatto semplicemente tecnico, nel senso che in questo momento l'ASL sta valutando di anticipare le risorse, quindi sarà l'ASL a farsi carico dell'intervento, sapendo che poi nel momento in cui la delibera del CIPE, una volta che viene pubblicata, poi ha tutta una serie di passaggi, no, tecnici che devono essere fatti. Quindi sta arrivando, da quello che mi hanno spiegato, alla fine di cinque passaggi almeno che deve fare la tecnici che deve fare la delibera. E quindi sostanzialmente quello che almeno l'ASL sta pensando di fare è proprio di anticipare le risorse complessive, perché poi in realtà appunto sono 20 milioni di euro il costo complessivo dell'intervento, e sapendo che nel momento in cui verrà definitivamente concluso l'iter della delibera CIPE, quelle sono risorse certe che entrano nel bilancio dell'ASL e quindi l'ASL potrà sostanzialmente avere la copertura finanziaria nell'arco di tempo, la copertura finanziaria complessiva. Quindi l'ASL in questo momento sta partendo e procedendo con le gare, da quello che mi dicono, per la per le progettazioni nelle fasi successive, e quindi sta sostanzialmente andando avanti confermando il cronoprogramma che si è fatta internamente. Okay?
Grazie Assessore, do la parola al Capogruppo Lombardi per dichiararsi soddisfatto un minuto.
Sì, io sono soddisfatta della risposta dell'assessore Barberis, avrei voluto anche che si potessero dire in questa occasione, magari indicare tempi un pochino più precisi di inizio e anche eventualmente previsione di quando quest'opera sarebbe finita, a quanto pare non è in grado di darmele, me ne dispiace, magari speriamo di poterla avere prima possibile. Mi fa piacere che rispetto alla delibera questa sfasatura di date che era evidente nelle delibere, l'ASL anticipi le risorse e che inizi insomma subito i vari iter che porti poi alla realizzazione della palazzina con le gare di progettazione. Certamente prima c'è la progettazione e poi tutto il resto della fase. Questi 5 passaggi tecnici, ha detto che ci sono questi passaggi, sono obbligati, insomma tecnici. Io spero che, e poi per questo costo di 20 milioni complessivo, insomma, che poi sarà quello previsto, insomma. Spero che prima possibile si possa procedere e che si possa iniziare e anche finire, perché appunto, come ha sottolineato anche l'assessore, è senz'altro necessario questo aumento di posti letto. Non l'ho scritto nell'interrogazione, ma mi preme sottolineare che un'urgenza è questa, sì, dei posti letto, l'altra urgenza grandissima è quella del territorio, cioè dei presidi medici sanitari sul territorio che vedono anche questo che sono importantissimi anche per dare meno pressione all'ospedale stesso, al pronto soccorso stesso, e per dare della provincia stessa, non solo del comune, una risposta alle necessità mediche e sanitarie meno urgenti e anche magari alle degenze lunghe. Insomma, sono due punti, la palazzina e anche la realizzazione di più punti, di più distretti dislocati, un'emergenza, non urgenza, un'emergenza per la nostra città e la nostra provincia tutta. Comunque grazie, ringrazio l'assessore Barberis.
Grazie Capogruppo. Allora, passiamo all'interrogazione 17 presentata dalla consigliera Garnier in merito al mercato settimanale di Iolo. Prego, consigliere.
Allora, questa interrogazione riguarda il mercato settimanale di Iolo perché si erano diffuse le notizie che probabilmente non si sarebbe più svolto in via Andrea da Quarata, ma nel parcheggio di fronte al cimitero. Quindi la domanda che le pongo, assessore, è proprio questa: se corrisponde a verità, se c'è in previsione uno spostamento di questo mercato, perché è molto frequentato dalle persone anziane, essendo proprio lì in zona vicino alla posta e proprio vicino al centro. Grazie.
Do la parola all'assessore Toccafondi per la risposta.
Sì, buonasera, ringrazio la consigliera Garnier per avermi fatto questa interrogazione, se c'erano queste voci, perché al momento a me non risulta niente. Io non le avevo neanche non le sapevo queste voci, perché in effetti lo spostamento del mercato non è una cosa banale, è una cosa particolare, molto difficile, che l'amministrazione comunale non è che fa a caso, anzi lo fa dopo tante sollecitazioni da parte delle associazioni di categoria, che spesso chiedono di spostare i mercati perché nei luoghi dove i mercati sono insediati, che sono 17 sul nostro territorio, normalmente c'è sempre qualcuno di questi posti in cui gli ambulanti non hanno un giro sufficiente di persone. Allora nell'amministrazione cerca di fare le due cose, di contentare gli ambulanti nel dargli la possibilità di lavorare di più e nello stesso tempo non danneggiare la popolazione, soprattutto quella anziana, soprattutto le persone che non possono fare lunghi viaggi, in modo tale da farli avere il mercato sotto casa. Sono stati fatti due spostamenti di mercati negli ultimi anni durante questa amministrazione, uno alla Querce e uno a Casale. Sono tutte e due, quello della Querce dopo un anno, sono stati temporanei tutte e due. Quello della Querce dopo un anno, siccome lavorava molto bene, è stato ritenuto definitivo. L'altro è ancora in fase di sperimentazione e noi non abbiamo intenzione alcuna di spostare altri mercati, quindi direi senz'altro no, e comunque se ci fossero dei problemi lo avremmo saputo dalle associazioni di categoria, le quali non hanno mai fatto menzione di questo mercato, quindi evidentemente anche gli ambulanti ne sono felici.
Grazie Assessore, prego Consigliera Garnier per dichiararsi soddisfatto o meno.
Allora, grazie Assessore, lei lo sa meglio di me che comunque le voci corrono, le voci si erano diffuse in paese, quindi di conseguenza tutti mi dicono come si fa, come non si fa, quindi è bene che si sappia che il mercato rimane lì, è una cosa ufficiale e questo è importante. Quindi la ringrazio anche e soprattutto per la cittadinanza perché era molto preoccupata. Grazie Assessore.
Bene, grazie. Allora, l'ordine del giorno c'era il punto 25, ma è stato presentato dal gruppo consigliare Forza Italia che è assente, quindi il consiglio comunale è finito. Grazie, buona serata.